Eccoci qua, Ottoliner, benvenuti, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova intervista insieme a Alessandro Volpi, nella quale cercheremo in qualche modo di valutare le elezioni europee dal punto di vista un po' più strutturale, macroeconomico, no? Quindi sia come, diciamo, conseguenza dei cambiamenti strutturali che sono avvenuti negli ultimi 2 anni, sia come invece, diciamo, causa dei cambiamenti strutturali che vedremo nel prossimo futuro. Nel frattempo, infatti, dopo le elezioni europee sono subito successe un paio di cose importanti. La prima, appunto, è che sembra consolidarsi la cosa che sospettavamo da tempo e denunciavamo da tempo insieme ad Alessandro, che insomma la corsa al ribassamento dei tassi di interesse, insomma, sembra non essere per niente una corsa, sembra andare molto cautamente. Se ovviamente da un lato gli Stati Uniti in qualche modo hanno dimostrato di poterselo permettere, sono riusciti ad attrarre capitali globali in maniera copiosa, questa cosa qua, come appunto abbiamo spesso sospettato con Alessandro, invece dal punto di vista dell'economia europea è del tutto irrazionale. Oggi, appunto, proprio stamattina c'era Milano Finanza, dedicava un ampio spazio alla notizia che appunto c'è stato un crollo delle riserve in euro, quindi diciamo l'ipotesi dell'euro, no? Anche diciamo, la più ottimistica possibile, in qualche modo l'unica giustificazione possibile per continuare a insistere su quella strada, che l'euro piano piano potesse ritagliarsi degli spazi suoi di autonomia, insomma, e essere un piccolo polo, diciamo, in un sistema valutario un pochino più multipolare che, di quello che è stato, assolutamente è stato asfaltato negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo anno da queste da queste decisioni e dalla rincorsa della BCE nei confronti della Fed. Inoltre, diciamo, l'altra cosa importante è appunto che viene confermata la decisione da parte della Commissione di introdurre dazi pesantissimi nei confronti della Cina. Si parla nei confronti in particolare dell'auto elettrica della Cina. È uscito il dossier dettagliato che giustifica, diciamo, questa decisione qua. Magari poi ci torneremo in qualche pippone nel prossimo futuro, domattina, insieme agli amici di Mondo Cina, che sicuramente l'hanno seguita con attenzione. E questa, diciamo, è una conseguenza, un pochino può essere letta anche un pochino come una conseguenza del voto di domenica, che in qualche modo ha relegato in secondo piano, diciamo, l'industria tedesca, i rappresentanti degli interessi dell'industria tedesca, che erano quelli che puntavano un po' i piedi contro questa decisione, che appunto per il paese che è economicamente più integrato in assoluto col sistema produttivo cinese può essere assolutamente deleteria. Mi fermo qua e do la parola ad Alessandro, che sicuramente, diciamo, si è fatto un'idea più lucida, lineare e chiara di quello che ho accennato.
Sì, ora non so se l'idea sia più lucida e lineare. Mi sono fatto un'idea, che è un'idea che ormai, come si diceva prima, coltiviamo da un po', cioè la questione dei tassi alti negli Stati Uniti, che sono ormai un dato consolidato, cioè l'inflazione negli Stati Uniti è scesa in maniera significativa, giustificare una politica monetaria di tassi al 5,25-5,50 con un'inflazione in fase di regressione, con il rischio di un surriscaldamento dell'economia in questa fase è poco credibile. Jerome Powell su questo infatti tende, il presidente della Fed tende anche abbastanza a glissare, a dire stiamo un po' a vedere. Il dato è invece un altro: i tassi di interesse servono ormai in maniera chiara ad una cosa che in parte era già stata utilizzata dal tempo della Reaganomics, servono ad attrarre il risparmio globale negli Stati Uniti. Un rendimento così alto vuol dire che i titoli di Stato americani sono particolarmente remunerativi, il risparmio gestito può essere indirizzato verso questi titoli, quindi sono la destinazione naturale del risparmio gestito. E qui si lega il secondo aspetto: il risparmio gestito si sta, come più volte stiamo dicendo qui a Ottolina e anche in altre sedi, quello che è evidente, il risparmio gestito ormai è nelle mani di pochissimi player, di pochissimi soggetti, BlackRock, Vanguard, State Street, stanno dilagando nell'acquisizione del risparmio gestito, e uso questo gerundio dilagando proprio perché è così, cioè stanno occupando spazi che sono spazi crescenti all'interno dei vari sistemi di raccolta del risparmio gestito, stanno occupando spazi nelle banche, non so se hai visto recentemente sia Vanguard che BlackRock sono entrati in FinecoBank in Italia per anche lì prendersi un pezzettino. Cioè è evidente che serve un grande contenitore a stelle e strisce di gestione del risparmio e di raccolta del risparmio globale in dollari che va poi indirizzato verso i titoli di Stato. Quindi i titoli di Stato americani garantiscono alti rendimenti. I grandi fondi svolgono la funzione di raccoglitori del risparmio gestito attraverso una serie sempre più variegata di offerte e naturalmente questo meccanismo fornisce agli Stati Uniti questa enorme emissione di debito, quella disponibilità per fare una spesa pubblica. E una spesa di investimenti pubblici che in questo momento non è certamente presente in Europa, è paragonabile solo ed esclusivamente, se vogliamo, al caso cinese, cioè la vicenda dell'Inflation Reduction Act è stata l'inizio, ma se uno esamina i provvedimenti che vengono presi dal Congresso si accorge che le spinte, che si potrebbe dire impropriamente, perché su questo sarebbe da discutere, ma insomma keynesiane dell'economia americana, cioè di un intervento della spesa pubblica, dell'investimento pubblico a sostegno del sistema produttivo, stanno crescendo. Il debito finanzia la spesa, il debito è coperto in larga misura con il risparmio internazionale e in questo modo l'economia americana cerca di riconquistare spazi in quei settori che sono settori che intanto danno una occupazione, cioè che garantiscono occupazione ai lavoratori americani. Questo secondo me è un tema, non a caso sia Biden che Trump pongono il problema della rinascita industriale americana, perché è evidente che negli ultimi anni l'economia americana non ha prodotto posti di lavoro significativi, ha combattuto la disoccupazione con una crescente e per certi versi sostenibile precarizzazione, terziarizzazione, ma ha bisogno di posti di lavoro più consistenti, più durevoli, e questa reindustrializzazione finanziata con lo Stato serve a riportare in vita negli Stati Uniti alcuni elementi centrali del sistema produttivo. Penso in particolare a un sistema come la produzione dell'acciaio, penso al settore dell'energia, penso al settore delle infrastrutture. Cioè, qui c'è la necessità di rifinanziare una reindustrializzazione che gli Stati Uniti hanno perso per effetto delle delocalizzazioni produttive, per effetto della globalizzazione e per effetto della finanziarizzazione. E l'altro aspetto è proprio questo, cioè nella classe dirigente americana, e qui secondo me senza grandi differenze fra repubblicani e democratici, sta emergendo con chiarezza la percezione che la bolla finanziaria stia crescendo troppo, cioè che questo rischio reale di avere dei settori che hanno un valore azionario che è infinitamente più grande del valore reale e dei fatturati e ancor più degli utili reali di quelle aziende, possa diventare certamente uno strumento di arricchimento e di crescita del valore per le fasce, diciamo così, più finanziarizzate con una polarizzazione della ricchezza, però che rischi di scontare poi una sostanziale, direi, debolezza nel momento in cui ci si rende conto che è un'economia drogata dalla finanziarizzazione, ma che produce poco. Allora, e che la produzione avviene in altre parti del mondo, a cominciare appunto dalla realtà cinese. Allora, reindustrializzare gli Stati Uniti usando il debito e utilizzando gli alti tassi come meccanismo di attrazione e usando i grandi fondi, dando piena libertà ai grandi fondi di azione per raccogliere risparmio, per fare poi acquisti finanziari che non siano legati solo alle big tech o a, appunto, il fenomeno Nvidia, ma si leghino anche, come sta avvenendo, a settori produttivi, per cui poi con la liquidità si comprano BlackRock, Vanguard, anche le industrie delle acciaierie, come abbiamo visto, si comprano le industrie degli armamenti, comprano settori, appunto, che sono legati al mondo infrastrutturale. Beh, questo meccanismo è il meccanismo attraverso il quale, diciamo, il capitalismo americano, perché mi fido in questo modo, cerca di utilizzare risorse pubbliche prese a debito per sganciarsi da questa eccessiva marginalizzazione produttiva rispetto agli emergenti, ormai emersi come nel caso della Cina, e al tempo stesso evitare che la bolla diventi troppo alta. In questo contesto si inserisce la politica dei tassi doganali, cioè bisogna incentivare la produzione americana con la spesa pubblica, bisogna garantire alla produzione americana un mercato, appunto, protetto. I dazi vanno in quella direzione, quindi si mette in conto una vera e propria guerra, che è una guerra commerciale nei confronti della Cina. Ora, questo tema è un tema che, come ci siamo già detti in altre circostanze, pone un grande problema, cioè tutto questo assunto debito finanziato con tassi alti, risparmio gestito a tratto, investimenti produttivi che si affiancano agli investimenti finanziari per evitare lo scoppio della bolla, ha bisogno però che lo strumento principe attraverso cui gli Stati Uniti, il tesoro degli Stati Uniti finanzia questo meccanismo e quindi anche gli alti tassi di interesse e quindi attrae i risparmiatori internazionali sia l'assoluto monopolio del dollaro come valuta internazionale. Cioè è evidente che quando si produce debito in dollari e quel debito viene considerato come moneta e si può permettere di pagare il 5%, è chiaro che questo sistema sta in piedi e consente una ripresa, torno a dire, produttiva degli Stati Uniti, che è una condizione necessaria per mille ragioni, anche per ragioni di natura politica, per evitare, come dire, la divisione del sistema politico americano, per evitare, come dire, la perdita di interesse rispetto alla vita politica di fasce intere di popolazione, quindi di creare un'oligarchia che sia profondamente delegittimata. Allora è abbastanza chiaro in questo senso che il dollaro diventa l'elemento determinante in questa partita, e qui entra in gioco l'Europa. Entra in gioco l'Europa perché la strategia americana in questo senso mi sembra abbastanza evidente, cioè la strategia americana è quella di fare in modo, la semplifico molto, ma insomma su questo meriterebbe anche qui una riflessione specifica, che alla moneta americana non ci siano alternative, e che l'idea per cui la Cina, che è il soggetto che verrebbe pesantemente danneggiato dai dazi, possa accelerare il processo di sganciamento dal dollaro proprio perché non ha più un beneficio reale nei rapporti con l'economia americana, ecco, questo meccanismo venga in qualche modo frenato dal fatto che non ci siano alternative per la Cina, perché l'altra moneta internazionale plausibile, che è l'euro, non è in nessun modo credibile. E allora bisogna favorire in tutti i modi quelle soluzioni, che sono soluzioni adottate in Europa, che indeboliscano l'economia europea a tal punto da trascinare e travolgere la credibilità della sua stessa moneta. E mi sembra che stiamo andando in questa direzione. Mi sembra che se l'Europa si mette sulla stessa traccia degli Stati Uniti con alti tassi di interesse, chiaramente non avendo una moneta globale, dovrà per pagare quegli alti tassi di interesse, dovrà aumentare il carico fiscale, dovrà certamente tagliare la spesa per indebitarsi di meno, se metterà dazi nei confronti della Cina, come del resto ci dicono le analisi anche che abbiamo a disposizione sui sistemi produttivi dei beni con cui si vorrebbe fare la guerra commerciale nei confronti della Cina, in realtà si mettono dei dazi che saranno necessariamente dei dazi diciamo pesanti e inutili, perché determineranno da un lato l'interruzione di filiere come nel caso tedesco, in altri casi determineranno lo sviluppo, proveranno a determinare lo sviluppo di settori che venderanno necessariamente a prezzi più alti, quindi con poco mercato e con inflazione che a sua volta genererà l'obbligo di un ulteriore rialzo dei tassi. Quindi è evidente che gli Stati Uniti, nel momento in cui tracciano una linea politica dei tassi e dazi, e l'Europa segue quella linea senza avere però una valuta internazionale che sia in grado di sostenere una capacità di debito e di investimento pubblico nei settori che dovrebbero competere con la Cina, in realtà l'Europa si limita a dire: beh, i cinesi aiutano, lo Stato cinese aiuta le imprese cinesi e noi non li facciamo entrare, senza porsi il problema che forse il tema è un altro, cioè forse anche noi dovremmo provare a alimentare il nostro sistema produttivo piuttosto che dire loro sbagliano perché stanno aiutando le loro imprese. Invece l'Europa si è, diciamo così, piantata su questa posizione, cioè si è piantata sulla posizione di copiare il modello statunitense e non incentivare quindi nessuna forma di investimento produttivo, si è parcellizzata perché le elezioni europee segnano da un lato il tracollo delle ambizioni di Macron di costruire la finanza guidata da Draghi in contrasto, quantomeno in parziale competizione con quella americana. La Germania ormai è chiusa in un guscio che è il guscio che si basa sul tentativo di ricostruire attraverso un proprio debito una parte del proprio sistema industriale, ma è evidente che tutta questa roba non è nelle condizioni di giocare nessun tipo di partita nei confronti degli Stati Uniti. E i segnali che stanno dando anche qui i mercati manipolati, perché questo è il tema, sono chiari. Cioè è evidente che oggi per collocare i tassi di interesse dei titoli europei ci vogliono più soldi. È evidente che l'euro si sta parzialmente svalutando nei confronti del dollaro e questa svalutazione non è certamente in grado di rendere le merci europee competitive nei confronti di quelle degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno la capacità di finanziare il loro sistema produttivo appunto con questa gigantesca messe di aiuti pubblici. Quindi è evidente che c'è una fortissima pressione, io direi una vera e propria ostilità degli Stati Uniti nei confronti del tentativo, ormai a mio modo di vedere del tutto naufragato, di creare una moneta europea. Le ricette europee senza una moneta in grado di sostenerle diventano la politica dell'austerity, del rigore, che diventa la più funzionale delle politiche per quel che riguarda la tenuta del dollaro e il modello americano, perché è chiaro che una politica di rigore senza crescita e con tassi di interesse che sostanzialmente devono essere pagati attraverso l'aumento del carico fiscale non ha nessuna capacità di tenuta né di attrazione sul piano competitivo globale. E nella partita degli Stati Uniti questa debolezza europea è, ripeto, secondo me assolutamente funzionale nel rendere i cinesi molto più cauti e comunque le economie emergenti produttive molto più caute nel svincolarsi dal dollaro, quindi nell'accettare, diciamo così, una guerra daziaria senza fare ricorso all'arma termonucleare, che è appunto lo sganciamento dal dollaro, proprio perché non ci sono condizioni. Ora, rispetto a questo, Giuliano, farei ancora alcune brevissime considerazioni. La prima è questa, se ne accennava anche tu mi avevi mandato una cosa da leggere che in effetti è interessante. Beh, questo scenario guerra daziaria, riduzione della bilancia commerciale cinese negli Stati Uniti può voler dire accelerazione dell'uso di monete passami il termine, non convenzionali, cioè alla fine l'alternativa può diventare quella: non c'è l'euro perché l'euro non è credibile, il dollaro è il segno così marcato del tentativo di riconquista industriale e produttiva da parte degli Stati Uniti, oltre che di mantenimento in vita della gigantesca bolla finanziaria. Beh, abbandoniamo il dollaro, non abbracciamo l'euro e cominciamo ad usare monete digitali, cominciamo a costruire un sistema di scambi che si svincoli e mette in discussione il tema. Tra l'altro già frequentato e discusso la sovranità monetaria globale in quanto tale. Quindi questo tema rischia di essere un tema che ha un suo ruolo, ha un suo peso nella partita, cioè come dire, ridefinizione del ruolo delle monete digitali, e quindi in questo senso poi si tratta di capire anche come possono posizionarsi i grandi fondi, perché noi abbiamo visto che i grandi fondi hanno abbracciato l'idea di fare ETF sui Bitcoin, perché hanno cominciato probabilmente a capire che lì c'è una strada, che hanno una sostanziale tenuta in Bitcoin. Beh, forse in caso di una crisi geopolitica di questo tipo, i fondi potrebbero scegliere di, diciamo così, essere un po' meno filoamericani e, come dire, essere magari un po' meno dipendenti e fedeli al dollaro in quanto tale, e ramificare ulteriormente il loro potere, e attraverso questo ovviamente condizionare il Presidente degli Stati Uniti, ventilando l'ipotesi di un parziale abbandono da parte del principale soggetto che gestisce il risparmio in un mondo sempre più privatizzato, dove quindi i flussi verso il risparmio gestito cresceranno, mettere condizioni agli Stati Uniti perché appunto non si possono, per esempio, frenare le concentrazioni dei grandi gruppi industriali che si stanno costruendo, o eliminando qualsiasi ipotesi di separare le banche d'affari dalle banche di credito ordinario, cioè rimuovere tutti quelli che possono essere i pericoli che vengono da qualche tentativo di regolamentazione. Aggiungo una considerazione: a me ha colpito molto nei giorni passati un'intervista che ha fatto Larry Fink al Corriere della Sera, l'avrai certamente vista. Nel Corriere della Sera dedica un paginone con la sua firma di punta, Federico Fubini, a intervistare Larry Fink, in maniera, devo dire, veramente sconcertante, come il grande guru, cioè vi presentiamo chi sa che cosa bisogna fare. E chissà che cosa bisogna fare. Larry Fink, CEO di BlackRock, dice in quell'intervista: l'Europa non ha classe dirigente, l'Europa ha poca speranza, l'Europa è dominata da populismi che rischiano di essere inflattivi. Quindi, cari signori, la strada migliore è mettere i soldi nei grandi fondi, affidarsi a questa capacità di tenuta dei grandi fondi, che passano attraverso la centralità degli Stati Uniti, che è molto più sicura e molto più democratica rispetto all'emergente mondo cinese. Se vogliamo battere l'emergente mondo cinese, bisogna mettere gli Stati Uniti nelle condizioni di avere liquidità per fare investimenti industriali. Dovrebbe farlo anche l'Europa. L'Europa non lo fa, lo faranno gli Stati Uniti nel corso dei prossimi anni. Quindi, cari risparmiatori europei, mettetevi la mia in pace, non puntate sul vostro continente, ma saranno gli Stati Uniti che vi pagheranno le pensioni attraverso la rendita garantita da questi titoli, e magari con una reindustrializzazione dello stesso paese americano. Ecco, anche questo penso sia un simbolo importante. C'è un giornale come Corriere della Sera che dedica questo risalto, che sta dentro questa campagna per cui ormai in Europa puntiamo molto sui grandi fondi che gestiscono la partita globale, appunto, del risparmio. Tutto questo, a mio modo di vedere, si lega a questa strategia che gli americani stanno portando avanti con i tassi e con i dazi, e che è una strategia dove, come dicevo prima, provando molto a schematizzare, la diciamo sostanziale scomparsa dell'Europa come player internazionale serve a mettere la Cina in condizione di non avere alternative. Quindi o lo scontro globale, quindi la guerra totale nei confronti degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti insomma, hanno in questo momento la follia di provare anche a misurarsi su questo piano, sia in termini di consenso interno, sia per le dinamiche finanziarie, o altrimenti accettare un compromesso, che è un compromesso per cui magari appunto nel mondo rinasce anche un'industria americana di un qualche rilievo e si divide il mondo e i mercati ricchi, a cominciare dall'Europa, fra Cina e Stati Uniti. Questo mi sembra un tema che sta emergendo. Il risultato delle elezioni europee, a mio modo di vedere, rafforza questo tipo di visione, perché noi avremo una commissione che è una commissione comunque molto debole, animata da un PPE che sarà un PPE molto legato agli schemi di questo filoatlantismo e certamente della austerità filoamericana, e in queste condizioni sono convinto che le politiche americane diventeranno, chiunque sarà il prossimo presidente, ancora più aggressive, certamente ancora più aggressive.
Molto molto chiaro, molto deprimente. D'altronde, a parte che vabbè, Alessandro ormai c'ha la nomea, gliel'ho data io, ma la conferma sempre di essere veramente un gufo tremendo. Ma devo dire che comunque il mood che ci ha conquistato a noi di Ottolina, dai risultati delle elezioni europee in poi, e che ha rafforzato appunto ieri tra i primi annunci del G7. Tra l'altro, questo era un altro tema su cui si poteva anche intervenire, magari lo faremo approfondendolo in futuro, sul discorso congelamento degli asset russi, che ovviamente indebolisce ancora di più l'euro, perché ricordiamo che gli asset russi sono gli unici asset stranieri che stanno in Europa invece che negli
Euro.
Stati Uniti, sostanzialmente. E quindi, diciamo, continua questa corsa al suicidio, doppia corsa al suicidio, appunto con la notizia della conferma dell'introduzione dei dazi nei confronti della Cina, che sicuramente, diciamo, è un'altra manovra che va esattamente in questa direzione che diceva Alessandro. Sì, Ale, dimmi.
Dicevo, tra l'altro, G7, dove sono stati invitati per volontà della Presidente del Consiglio italiana sia BlackRock sia JP Morgan, cioè sono presenti esponenti di BlackRock e di JP Morgan, e in particolare Larry Fink, che non a caso è in tournée in Italia in questi giorni, proprio in virtù anche dello svolgimento del G7. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro che qui il tema diventerà questo, anche perché per paesi come l'Italia poi ci sarà una feroce, ulteriore, forte privatizzazione, perché l'idea paradossale dell'Europa è fronteggiare la.
Aiuto, si è piantato un attimo Alessandro, e nella speranza che torni un attimo, comunque avevamo finito l'intervento. Ah, eccolo, eccolo, vai, concludi, scusatemi.
Mi sembra molto interessante il fatto che appunto la presidenza di Larry Fink, la presidenza del G7, perché poi c'è la strategia dei governi europei, in questo la Meloni è veramente paradigmatica, per cui si privatizza sperando di avere quelle risorse che non arrivano dall'austerity europea, che non arrivano dal debito, che non arrivano appunto dall'acquisto di debito da parte della BCE. Privatizzare, e privatizzare vuol dire, come abbiamo visto, che arrivano i grandi fondi, insomma il 12% di Monte dei Paschi è stato comprato da Vanguard e Wellington, e ora ieri, se hai visto, Eni ha ceduto una quota rilevante di Saipem, e anche lì i compratori sono i fondi. Cioè, è chiaro che di fronte a questo mondo la polarizzazione è esasperante. Da una parte c'è il tentativo americano di finanziarizzarsi e mantenere in vita la finanziarizzazione anche con una dose di intervento pubblico nell'economia reale. Dall'altra c'è un'Europa che, non avendo nessuno degli strumenti che consente di fare quelle politiche, decide che per l'unica strada per sopravvivere, come nel caso italiano, ma per certi versi anche di altri paesi, è quello di cedere asset, avere liquidità da questi grandi fondi e sperare che il consenso sociale all'interno del paese si tenga perché le polizze assicurative private, perché la previdenza complementare, perché diciamo così, il rendimento dei titoli di Stato distribuito fra un numero crescente di soggetti possa evitare, come dire, il tracollo e lo scontro sociale che invece è per molti versi implicito in queste posizioni.
Tra l'altro, e chiudiamo su questo, magari anche su questo ci torneremo in futuro, c'è anche un'altra notizia che rafforza, diciamo, il nostro modellino di connessione tra questo processo qua e il processo di monopolizzazione, soprattutto del Big Tech. Negli ultimi giorni abbiamo visto, appunto, dopo che Apple ha appunto dovuto confessare, confermare un fallimento totale nei suoi investimenti nell'intelligenza artificiale, per cui uno dice, cioè, questa è la tecnologia di frontiera, tant'è tanto di frontiera e tanto, diciamo, foriera di profitti futuri giganteschi che Nvidia, fatturando 60 miliardi senza avere nemmeno una fabbrica, ne capitalizza 3.000, no? Quindi, diciamo, è proprio dove si sta puntando. E allora, se fallisci da quella parte lì, dovresti crollare. Invece, assolutamente, come se niente fosse. E questo è interessante, ci riporta un pochino al libro, che ha alcune tesi interessanti, anche se il concetto fondamentale io lo contesto, perché insieme a Alessandro pensiamo che il nuovo feudalesimo siano i fondi speculativi e i fondi finanziari e non il Big Tech. Cioè, il Big Tech è subordinato ai fondi, però lavorano in congiunzione, nel senso che i fondi sono in grado di garantire la posizione di monopolio ai campioni su cui decidano di puntare, che sia Nvidia e in questo caso appunto Apple, che semplicemente attraverso no, non svilupperà nessuna intelligenza artificiale, ma semplicemente con un accordo con OpenAI sulla distribuzione del suo monopolio, che è quello l'utilizzo, no, dello store, delle app, del sistema iOS, riesce in qualche modo a riconfermarsi, no, appunto il grande cavallo su cui puntare. E quindi, mentre il giorno dopo che annuncia un fallimento di un investimento colossale nella tecnologia per eccellenza di frontiera, invece cresce perché comunque si aggancia alla sua condizione di monopolio garantita dall'iniezione continua di liquidità da parte dei fondi. Quindi, diciamo, è proprio uno schema che abbastanza, cioè, non vederlo ormai è criminale, insomma, nel senso è proprio.
No, ma infatti è proprio questo, se mi consenti l'ultimissima considerazione, cioè è proprio questo, il caso di Apple è interessantissimo, tant'è vero che appunto la tenuta di Apple si fa con i buyback, con il riacquisto di azioni, che ha spiazzato perfino Warren Buffett, cioè Warren Buffett che non è organico, Berkshire, io ho provato anche a scriverlo nel libro, cioè in realtà Berkshire non è un fondo come Vanguard, BlackRock, State Street, cioè non è appunto un signore della rendita e che gonfia la bolla, è sostanzialmente un tentativo di variegare, di moltiplicare, tra l'altro anche un certo numero di dipendenti, ragionando ancora un po' da ultranovantenne, quindi come uomo del Novecento, e ha detto, beh, Apple però qui ne sta facendo troppe, quindi sarà meglio cominciare a ridurre la mia partecipazione. Ha perso 5 miliardi di dollari, perché mai si sarebbe aspettato la potenza di fuoco che viene generata da questi fondi che, in virtù del fatto che fanno il buyback, lo fanno risalire e il sentiment del mercato è, ma allora hanno sempre ragione loro, quindi è inutile scommettere allo scoperto contro questi titoli, andiamoli dietro. Ed è questo però, Giuliano, che io vorrei provare e provato a introdurre oggi un elemento, cioè però c'è la percezione che questo gioco sia appunto uno schema Ponzi, come tu dici, che alla fine non può veramente produrre una divisione del mondo dove da una parte si fanno solo i super soldi con la super finanza e con l'ingegneria finanziaria e con i prodotti dell'ingegneria finanziaria dilatando, stirando gli ETF. Ora è partita sta bolla degli ETF, siamo arrivati a 9.000 miliardi nel giro di pochissimi mesi, veramente un aumento del 30%. Ecco, questa roba qui c'è la percezione che per mille ragioni, per la tenuta sociale, ha bisogno anche per le gerarchie globali, ha bisogno di provare a una politica, a realizzare una politica degli investimenti che negli Stati Uniti passa attraverso il debito pubblico, che è quello che noi non stiamo capendo in Europa. Cioè, questi non è che sono keynesiani, perché il keynesismo poi aveva una funzione che era la distribuzione dei reddito. Però il tema è quello, bisogna da un lato chiudere il recinto, quindi il protezionismo, e però bisogna finanziare reale l'impresa americana, perché se no non ci si fa con i cinesi, perché alla fine se no bisogna creare condizioni di ulteriore inflazione, e per questo bisogna monopolizzare il risparmio globale, bisogna garantire al dollaro la capacità di tenuta come valuta complessiva, schiacciando tutto quello che è alternativo al dollaro, a cominciare dall'Europa, considerazioni analoghe si possono fare per il Giappone, che continua ad avere un'azienda che produce il maggior numero di auto nel mondo, ma che in realtà poi alla fine rimane marginale rispetto alle grandi dinamiche, e via dicendo. Cioè, questo secondo me è il tema che sta emergendo, la percezione che questo schema Ponzi, appunto, e bisogna provare a dare dei segnali di parziale contenimento, se no ritorna al 2008 o il 1929. Ecco, secondo me questo è un dato, e le europee aiutano molto gli Stati Uniti in questo tipo di operazione, certamente. Peraltro, veramente, l'idea che gli europei replichino le politiche americane, io la trovo veramente la testimonianza più demenziale della classe dirigente. Cioè, alti tassi e dazi, perché lo fanno gli americani, non uso il termine, ma insomma, ma è veramente un'idiozia globale, veramente un'idiozia globale.
Veramente, veramente. Abbiamo anche questa settimana rimandato, diciamo, la chiacchierata sul libro di Ale, che però se ce l'hai fallo vedere, ma non per far la marchetta, ma perché secondo me è un libro che dovete leggere. Cioè, come ora faccio il mio pamphlet, uscirà fra poco, e lo dovete leggere. E anche il libro di Ale fa, diciamo, approfondisce un pezzo del pamphlet che appunto insomma sviluppa molto meglio quel ragionamento qua là, ma secondo me questo libro qua è un libro proprio, tra l'altro non è complicato, è tranquillo, non è lungo, è molto divulgativo, è molto tranquillo, si legge benissimo, e assolutamente per capire, cioè questo è lo schema dal punto di vista della struttura macro, è lo schema che va capito, e fino a che non lo capiamo inseguiamo delle robe che proprio fanno ridere, ecco, rispetto alle partite in ballo. Ok, comunque del libro, tra l'altro colgo l'occasione così, del libro sicuramente parleremo in maniera approfondita durante Festa Ottolina, venerdì 5 luglio, la sera, diciamo il main event dal palco principale sarà appunto con Alessandro. E qui do una notizia in anteprima, Alessandro, perché non la sa nemmeno noi. Insieme ad Alessandro ci sarà la nostra mitica Clara Mattei, quindi diciamo che ci aiuterà, insomma, la Clara Mattei ha fatto un lavoro veramente straordinario, più di archivistica e proprio di concettuale di economia politica, per spiegare come uno, l'austerity è sempre uno strumento di disciplinamento gerarchico di classe, e due, come l'economia classica, neoclassica, è stato proprio, è una non scienza al completo servizio, diciamo, appunto, della struttura di classe della società. Quindi, diciamo, un ragionamento politico di inquadramento di quando sentiamo parlare di economia, a cosa fare attenzione, che è assolutamente indispensabile. Insieme al lavoro di Alessandro ci dà gli strumenti, secondo me, fondamentali per capirci qualcosa di quello che sta succedendo, perché è veramente enorme. Grazie mille, Ale. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti gli ottoliner. Buona giornata a tutti.